Allora qualcuno pensa che a me piace fare il posteggiatore, allora quando c'è la messa chiamo, vieni avanti. No. Te, vedi qua, c'è tua moglie qui, muoversi. Grazie. Cosa sto cercando di insegnarvi? Che una delle parti fondamentali dell'Eucaristia è l'assemblea. Cioè ci vuole un popolo che partecipa al banchetto. Se te ti invitano al pranzo e te ti metti nel corridoio, dice, ma scusami, sei a pranzo, vieni avanti, no? Che fai nel corridoio? Allora questa è una cosa che dobbiamo abituarci. Faccio sempre l'esempio, al concerto di Vasco Rossi, che sinceramente fa anche delle canzoni carine, lo so fino a che punto, ma voglio dire, c'è gente che ci va la notte prima e fa pugni per mettersi davanti e pare che non sia il Messia, comunque pare che quando morirà anche lui non risorgerà. Quindi voglio dire, qui ci siamo per un altro motivo. Questa è una cosa che vorrei sottolineare perché forse non ce l'abbiamo ben chiara. Sapete che hanno fatto un sondaggio per quelli che, intervistando un certo numero di persone che uscivano dalla Chiesa, e gli hanno detto, ma lei crede nella risurrezione? Pare che più del 60% non ci crede. E io mi chiedo cosa vanno a fare a messa, forse. Non hanno nient'altro da fare, non gli piace stare, avete presente i carabinieri, no? Uno sa leggere, l'altro sa scrivere, e il terzo gli piace stare con le persone in cultura. Cioè, non lo so se per caso... Qua ci siamo, fratelli, perché in questo momento c'è il passaggio del Signore. Nell'Eucaristia è la Pasqua domenicale, settimanale. Si rinnova quel mistero pasquale da cui ha origine tutte le altre Eucaristie. Allora, è un'altra cosa che vorrei sottolineare. Una comunità che si raccoglie nel giorno del Signore per celebrare l'Eucaristia, che vuol dire rendimento di grazie, deve avere dei motivi per ringraziare. Per cui il rendimento di grazie è sempre una festa. Una festa. Ora noi non sappiamo che cosa sono le feste, perché intanto non siamo stati abituati a rendere grazie, anzi tutto è dovuto, per cui tu non hai niente, boh. Tutto mi deve essere dato, chi l'ha detto? È il rendimento di grazie. Noi la festa la celebriamo attorno a un tavolo. Pensate che il tavolo è uno degli strumenti, uno dei segni che ci sono i cristiani. Nel nord Europa, ma oramai noi siamo a quei livelli, le famiglie in missione che erano in Inghilterra, nel nord della Germania, così nei paesi, andavano nelle case e non c'avevano il tavolo. Avete presente quella cosa squallida intorno agli anni 70-80, che era quella penisola che era attaccata in cucina con due sgabelli alti tipo American Bar, dove come fai a mangiare con quei... Poi i bambini non erano contemplati in quella penisola, tanto era un asse da stiro. Quindi non c'è il senso della comunità, non c'è il senso della condivisione. Perché altrimenti non possiamo capire il Vangelo di questa domenica. Quindi la festa è un banchetto in cui si celebra la gioia. Oh, pensate come fanno sto banchetto, un banchetto di grasse vivande. Ma siete tutti a dieta, mangiate un grissino con una carota, se va bene, senza olio. Che cacchio di festa è quella? Un banchetto di vini eccellenti, di cibi su... Ma perché questo banchetto? Perché questa è la promessa fatta nel profeta Isaia. Il profeta Isaia parla al popolo deportato in Babilonia, che sono nell'angoscia, nel pianto. Uno dei salmi della deportazione in Babilonia inizia così: giunti sui fumi di Babilonia, iniziammo a piangere. Iniziamo a piangere. Invano ci chiedevano: cantate i canti della vostra terra. E loro dicono: come possiamo cantare i nostri canti in terra straniera? Quindi erano deportati, erano stati schiacciati, massacrati, vinti. Ma il Signore fa una promessa, che Lui asciugherà le lacrime su ogni volto. L'ignominia del suo popolo, la vergogna, la desolazione del popolo, perché è stato schiacciato, sconfitto. E perché? Perché hanno dimenticato il Signore. E allora che cosa farà questo popolo, finalmente incontrando questo amore che si manifesta, questo amore si manifesta con un banchetto su un monte? Questo monte che cos'è, fratelli? Sì, il monte Sion, certo, ma il monte è la parola di Dio. Dice un salmo: alzo gli occhi verso i monti, da dove mi verrà l'aiuto? Ecco, la parola di Dio. Che cos'è la parola di Dio? La parola di Dio è il Signore. Lui è Dabar, Lui è parola. È colui che dice e non si pente. Il Signore dice e quella parola si compie. Allora noi siamo riuniti qui di fronte alla parola di Dio e all'Eucarestia. Perché? Perché siamo qui, fratelli miei? Perché abbiamo bisogno di essere consolati. Il Signore entra nella sinagoga di Nazareth e dice: lo Spirito del Signore su di me mi ha inviato a dare il lieto annunzio ai poveri, agli afflitti. Allora, fratelli miei, in questa celebrazione, che è una celebrazione pasquale, arriviamo col nostro carico. Ognuno ha il suo carico della fatica della vita, delle delusioni, anche dei peccati, fratelli, per essere perdonati, per essere consolati. Ora, come mai a questo invito al banchetto di nozze di questo re gli invitati non vanno, non vogliono andare? Come mai? Ho preparato il mio pranzo, tutto è pronto, venite alle nozze. Dice che quelli non se ne curarono e andarono chi al proprio campo, chi ai propri affari. Adesso campo, subito mi viene in mente il campo di calcio, subito. I ragazzi non possono venire a messa perché alla domenica ci sono i campionati di calcio, 7 anni, campionati. Mi sembra, cosa costa l'iscrizione alle squadre di calcio al mese? Prendi un quaderno e comincia a scrivere. Iscrizione alla squadra di calcio, poi abbonamento Netflix, e poi cellulari, vedi quante spese che puoi eliminare, inutili, perché vi ricordo, magari i più giovani non lo sanno, che i bambini, quelli del boom, noi del boom, giocavamo nel cortile con delle palle sgonfie senza nessun problema, e mi sento una persona normale. Quindi non credo che sia necessario questi eccessi. Apro un attimo una parentesi e chiudo subito. Il dramma delle feste di compleanno. Una cosa drammatica. Per forza bisogna fare feste di compleanno. Ma addirittura a partire da un anno. Io voglio capire quel povero bambino che gliene frega della festa di compleanno di un anno. È proprio questa società dell'apparenza, oltretutto del superfluo, perché una povera famiglia che manda il bambino a scuola, siccome non si può sentire escluso, deve partecipare a tutte le feste di compleanno, certe volte sono tre in contemporanea, e devono fare il regalo, ma dovete ribellarvi. I vostri bambini hanno bisogno che voi gli diciate no, e io piango, e poi ti passa. Ma sai nella vita quante volte dovremmo piangere? Ma fate un consorzio, fate la festa del complemese una volta al mese e tutti li tirate dentro. Ma smettetela di essere schiavi. Mi dicono che ci sono delle robe che per andare a fare la festa del compleanno dei bambini si paga 200 euro per affittare la sala. Ma siete scemi? Don Pietro dice le parolacce. Vi vorrei picchiare. Dovrei picchiarvi. Allora, fratelli, questi non vanno al banchetto. Non vanno al banchetto perché? Perché hanno dell'altro da fare. Ma che cos'è? Cosa hanno da fare? Fratelli, i soldi. To make money. I soldi. Se ne andarono ai loro affari. Ma detto e concesso che i soldi sono necessari, a parte che ormai non li vedete più, e portavo l'esempio, io vado nel supermercato del popolo e la cosa che io rimango impressionato che c'è gente che magari ha preso un panino e però estraggono la cartina quella lì che è strush, 20 centesimi. Il gusto di poter pagare con la carta. Sì, pagate con la carta che tra un po' vi bloccheranno i conti, non avrete neanche una lira. Come fanno questi potenti malvagi del mondo. Opponetevi al potere che vi domina senza avere una comunità di sostegno, dei fratelli, delle persone che vi aiutano. Allora, hanno i loro affari, non c'entra il Signore con la loro vita. Guardate che questa parola riguarda tutti noi, perché vi ricordo che mancare alla messa domenicale, e dico una parola ragazzi, copritevi le orecchie se qualcuno, poverino, è peccato mortale. Peccato mortale? Cosa vuol dire? Vuol dire che tu ti privi della vita e quindi muori. Cioè non è che ho fatto una... No, proprio se tu non bevi, quanti giorni duri? Muori. Muori. Quindi questo procurarsi la morte da soli. Quindi se davvero tu ami la vita, non puoi prescindere dall'Eucaristia. Ed è stato il motivo per cui questa chiesa non è mai stata chiusa, mai. Mai. Quando giravano con le ronde lì dalla polizia, beh, sono cose che uno non ci crede oggi, no? Ma sono successe, ne siamo testimoni. E lo dico sempre, potevi andare a comprare le sigarette perché il fumo fa bene, no? Ma l'Eucaristia, no, vietato, ti contagia. Allora, fratelli, che cosa deve fare il Signore, visto che gli amici non ci vanno, visto che addirittura uccidono i servi? Manda a prendere chi? Gli esclusi. Andate ai crocicchi delle strade, tutti quelli che troverete, chiamateli alle nozze. Non erano gli amici, non erano quelli i soliti. Era gente che non c'entrava niente, ma li ha chiamati perché? perché il Signore vuole che tutti gli uomini si salvino. Però c'è una condizione, e qual è? A queste nozze non puoi presentarti senza l'abito nuziale. Ora sorvolo su quel commento stupido che dice: ah beh, vedi, ah, vedi che anche Dio pretende l'abito. No, no, non è questo. L'abito nuziale è la veste battesimale, quella che daremo oggi a Giovanni. Ma come mai questo qui non aveva l'abito nuziale? Intanto perché non l'aveva chiesto, sicuramente, perché sapete che l'abito nuziale veniva consegnato da quello che invitava le nozze. Ma c'è anche un problema, che l'abito nuziale va rinnovato, va adeguato, perché la vestina che Giovanni riceverà adesso, tra 6 mesi, non passerà neanche per la testa. Ma neanche la vestina della prima comunione, sapete, quando lui avrà 8 anni, non so quando si fa la comunione da voi, e poi ne avrà 10, 11, la veste della prima comunione non passa. E cosa significa quell'abito? Significa la fede, che ti permette di dare le risposte di fronte alle grandi domande della vita, che alla fine si risolvono sempre in una questione: ma Dio veramente mi vuole bene? Il mio migliore amico mi ha tradito, non mi parla più. La mia fidanzata mi ha lasciato, il mio amoroso mi ha lasciato. Il mio socio mi ha fregato, sono fallito. Il mio matrimonio è un disastro, i miei figli non mi... Ho un cancro. Ma che cosa vuol dire? Cioè tu devi avere una fede adeguata alle prove della vita. E la fede non si può mettere in tasca, è frutto di una relazione d'amore. Quindi, questo, tu non puoi dire: boh, ho fatto la cresima e siamo a posto, no? Ma come? È il momento più difficile della vita, 12-13 anni, stiamo scherzando. Tanto è vero che i genitori non riescono più a sopportare i figli. Poi andate a vedere cosa succede alle scuole medie con i ragazzi di 12-13 anni. C'è bisogno di un luogo dove vengano aiutati. È quello che noi in parrocchia facciamo, i gruppi, andiamo avanti nelle difficoltà, cercando un'alleanza con i genitori che purtroppo non ci credono che c'è bisogno di Gesù Cristo, e quindi mandano i figli al viaggio in Irlanda. Recente, se volete, che non serve una mazza, lo dico chiaro e tondo: vuoi imparare l'inglese, vai a lavare i piatti quando c'hai 19 anni e vedi che impari. Quindi tutte queste mode stupide in cui bisogna ribellarsi. Ma se non siete capaci di dire con i vostri figli: tu il viaggio in Irlanda non lo fai perché siamo in ottobre e non abbiamo i soldi per pagare le bollette del gas. Bisogna dirlo ai ragazzi, renderli partecipi delle difficoltà della vita. Ma poverino soffre. Ah sì? Perché dopo non soffri? Bisogna diventare forti, forti nella vita, perché le prove sono durissime. Ma poi bisogna dare delle testimonianze. Se tu non sei abituato, che fai? Dici: no, io non vengo perché in casa mia non ci sono i mezzi di sostentamento. Prima ci abbiamo da pagare l'affitto. Cosa vuol dire umiliare un bambino? Vuol dire rendilo partecipe delle difficoltà della vita. Ma perché puoi renderlo partecipe delle difficoltà della vita? Perché hai la fede e hai la risposta alla domanda profonda dell'esistenza. Ma siccome non hai la risposta alla domanda profonda del perché viviamo, perché moriamo, cosa c'è dopo la morte, che cosa fai? Scendi a compromessi dandogli la mancia, così non fa domande. Il problema è che nel suo cuore le domande aumentano. E quando ti guarda in faccia capisce che tu non hai una speranza. Allora, fratelli, che cosa succede a questo qua? Questo qua non è stato un superficiale nella vita. È stato un superficiale. E a un certo punto, che cosa, qual è la conseguenza della sua superficialità? Guardate che questa parola finale è concreta, dice: legatelo mani e piedi e gettatelo fuori nelle tenebre. Cosa vuol dire legarlo mani e piedi? Perché legatelo mani e piedi? Perché se ci pensate, noi cosa facciamo con le mani e con i piedi? Andiamo incontro agli altri, possiamo aiutare gli altri. Se vi ricordate, il povero Lazzaro era legato nelle bende e quando il Signore lo risuscita dalla morte, lo porta in, dice ai suoi, agli amici che erano lì vicino alla tomba, scioglietelo e lasciatelo andare. Cioè, cosa vuol dire? Che abbiamo un tempo, fratelli, per poter ricevere la veste bianca, perché la veste bianca sono le opere dei santi, gli atti di giustizia, la carità. Ma poi finisce questo tempo. E quindi diamoci da fare finché possiamo. E la prima opera di giustizia è riconoscere chi è davvero il Signore. Per questo motivo noi inizieremo da questa settimana delle catechesi nuove per gli adulti. Allora chiedo a Mauro di invitarvi brevemente a questi incontri. Coraggio, Mauro.